E Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna per Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, Le Conferenze, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza numero 137. Ecco, amare, perdonare, donarsi a nostre spese. Ecco. Parla ovviamente sempre al convento, ecco, a Massimiliano, ai frati professi solenni, e dovrebbero essere già avanti nella vita spirituale, però si sa, c'è sempre il rischio, ecco, di essere contaminati, il pericolo delle tentazioni, ecco, il pericolo degli affanni. Ecco, allora. Oggi ci ricorderemo rapidamente di qualcosa che dissi già tempo fa. Domenica è stata tenuta qui una conferenza sul comunismo. Il comunismo
Animi.
era un problema attualissimo, anche perché non era un po' così soft come oggi. Beh, oggi ha cambiato aspetto, però ovviamente il cuore è sempre quello, fondato sull'ateismo, detestazione di Dio, del sacro, no? O quantomeno l'indifferenza. Ecco, ci è spostata addirittura la religiosità sulle cose, diciamo, del creato, come se il creato fosse Dio, ecco, una specie di panteismo, no? Una specie di, ecco, realtà che in fondo è immanente, ecco, non è trascendente. E quindi c'è questo rischio, questo grave rischio nella visione religiosa di oggi. Quindi una conferenza sul comunismo. Sono andato anche io, ho trovato un buon numero di frati interessati. La conferenza era abbastanza buona. Uno dei frati più giovani, credo dei professi semplici, ha detto che era stato invitato. Fior fiore della comunità, ma loro no. È normale che lì dove ci sono molte persone, in certi casi, sotto un certo aspetto, debbano essere anche delle distinzioni. Ecco, vedete, un tema non è il comunismo, ma in realtà è l'invito a questa conferenza che poteva interessare. Alcuni sono andati, altri no. Beh, certo, c'era un gran numero di frati, massimo splendore in epoca Lanoff, in Polonia, 800 frati, un numero spropositato, veramente. Una provincia così grande, difficile che ci sia stato mai, no? Di vita religiosa. Io ricordo nelle nostre cronache dei Cappuccini, ecco, il massimo splendore della provincia romana, che era una delle più numerose, perché appunto, tutti si venivano a Roma per il Santo Padre. E allora, si arrivava a 800 frati nel 1700, veramente c'era una grandissima popolazione, tutti i conventi fiorivano, no? Ecco, quindi 800 frati in un solo colpo, certo, portare tutte in una conferenza sarebbe stato difficile. Quando qualcuno ha la convinzione di essere migliore, dà segno di una certa superbia. Attenzione alle sfumature, no? Anche nelle battute, anche nell'ironia, ci può essere tanta superbia, no? Perché a me non piace quello che mi è stato fatto, quindi reagisco in questo modo velato, ironico. Può essere anche sfrontato di mancanza di rispetto così verso i superiori, no? Mancanza di rispetto verso gli altri. Quindi faccio intendere cose che magari dico, faccio vedere che so e gli altri non le sanno. Questa è superbia, no? Non ci sono due persone completamente uguali fra di loro, ognuno un proprio carattere. Un proprio temperamento corrisponde in modo diverso alle grazie divine. Se ci paragonassimo al più grande criminale, non potremmo dire di esserne migliori. Vedete, addirittura a questo punto arriva San Massimiliano, nella sua umiltà. Se ci paragonassimo a un grande criminale, non potremmo dire di essere migliori, perché se egli avesse avuto l'educazione, le grazie che abbiamo avuto noi, forse avrebbe corrisposto e approfittato meglio. Il Signore solo è giudice, no? Se un bambino è vissuto sempre in mezzo ai briganti, no? È stato educato a questo. Insomma, questi bambini, ecco, li vediamo tanti a Roma, no? Nelle nostre grandi città, che sono zingari, no? Vivono di questa cultura del furto, del racket, della famiglia un po' mafiosa che governa sul territorio e si fonda su ruberie, sul taglieggio, no? Nel ricatto. a volte anche gesti molto, molto criminali. Già questi sono criminali, ma si arriva anche ad ammazzare, no? A minacciare di morte le persone che magari sono ricattate, lo sciacallaggio, l'usura, l'usura, gli usurai, ce ne sono tanti, gli usurai. Prestano i soldi, ti danno tanti soldi, poi vogliono degli interessi che tu forse non ti basta tutta la vita per pagarli. Alla fine uno si uccide, perché, o è ucciso addirittura da questa gentaglia, perché non riesce a pagare dei soldi. Quindi non basta neanche la vita per pagare. Veramente l'uomo vale meno di tante cose, ecco, vale meno di niente. Purtroppo. È questo il nostro mondo. Dobbiamo cercare di viverci degnamente. Ecco, chiaramente dobbiamo anche difenderci, vivere, ecco, con la grazia di Dio. Questa è la cosa fondamentale. La grazia ci darà la forza di fare le scelte giuste, di essere in armonia sia con il creato sia con i nostri fratelli, e quindi, insomma, avere un buon nome. Ecco. Una buona riuscita per le cose che sono utili, ecco, a noi stessi e agli altri, e soprattutto all'amore di Dio. Ognuno ha il proprio carattere, quindi, diciamo, il delinquente può darsi che davanti a Dio è migliore di me, perché non ha avuto l'educazione che ho avuto io, non ha avuto i doni che ho avuto io, quindi magari è migliore, ha fatto più strada lui che io. Con tutti i mezzi che ho avuto. Ecco, non bisogna mai gloriarsi di cose che non esistono. Non possiamo giudicare nessuno, tantomeno fare dei confronti tra di noi. Sì, perché insomma, nasce con certe caratteristiche, uno è più portato per lo sport, uno più per le cose intellettuali, ecco, uno per i lavori manuali, uno per la tecnica, l'artigianato, non so. Ecco, quindi. Queste cose sono da valutarsi. Nessuno, ecco, non possiamo giudicare nessuno, tutto è un mistero divino. Dio riservato a sé il giudizio, un mistero. Dobbiamo cercare di vivere la carità con umiltà, con sincerità, con dedizione, con deferenza. Nessuno può essere buon giudice di sé. Gli altri possono conoscerci e giudicarci meglio, ma solo dall'esterno. Quindi un simile modo di fare alla presenza dei più giovani è nocivo. Il principio romano divide et impera, pian piano potrebbe radicarsi anche per noi. Questo è così, quello è così. Le divisioni sono nocive. E ancora peggio quando le accompagna l'antipatia. L'antipatia, no? Ecco. Quello mi è antipatico, quello non lo posso sopportare, quello proprio, ecco, è lontano da me. E quindi non lo frequento. Quindi niente, nulla. Taglio tutti i ponti, mamma mia. Proprio è come nell'inferno. I demoni non è che vivono insieme amandosi, anzi, si detestano, si odiano, si fanno anche dispetti, penso. Continuamente, cioè, sono dei malvagi, quindi malvagi che possono fare, sono malvagi per essenza, poi, non è che c'è qualcosa di malvagio, ogni tanto però fa anche cose buone, no, fanno sempre cose cattive, no? Sempre solo cose cattive, sono maligni proprio per essenza, ecco. Non possono più cambiare, hanno scelto di essere così, vogliono essere, godono di essere maligni, quindi eternamente disperati. Eternamente non amati, eternamente odiati, eternamente odianti. Pensate che vita, mamma mia, tutta l'eternità in questo modo. In questo modo si vive nell'inferno, no? Beh, però possiamo portare l'inferno sulla terra, infatti, con l'intelligenza artificiale, queste divisioni, ecco, che crea la comunità scientifica, la comunità politica, la comunità economica e finanziaria, per le persone, cittadini, tutti chiusi in casa, tutti che hanno sospetto l'uno dell'altro, tutti che pensano che gli altri sono nemici, tranne la suprema autorità, ovviamente, che ha sempre ragione. Veramente non ragioniamo più con la nostra testa, questo è l'esilio proprio dell'anima. C'era un giornalista, esilio ontologico, no? Ecco, quasi che la realtà è andata in esilio, cioè non si dice più la realtà, non bisogna mai dirlo, ma la verità mai, sempre solo bugie. Se si vuole vivere oggi, sempre solo bugie, ecco, veramente. È qualcosa di spaventoso. Noi vogliamo però essere succubi di questo, no? Di quello che ci impone il mondo, ci impone lo Stato, ci impone, non so, la massoneria, che c'è i suoi gangli un po' dovunque, anche nella Chiesa. Già nei primi tempi della Chiesa, San Paolo diceva ai fedeli che quando se ne sarebbe andato sarebbero arrivati i lupi rapaci, e lui lo diceva, anche nella Chiesa sarebbero entrati i lupi rapaci. Anche nella Chiesa sarebbero entrati i lupi. E quindi, insomma, dobbiamo prepararci a sostenere questi lupi. A sostenerli. Ecco, no, non essere arrendevoli con loro. Perché se no, chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Non è che dobbiamo fare la guerra, però, la guerra fisica, cioè con le armi. Però, ecco. Difendere i principi, difendere le nostre anime, difendere la fede, difendere ciò che è giusto e santo al cospetto di Dio. Vi avverto allo stesso modo, ci sono i lupi rapaci. Ormai, se poco tempo, vivrò e dimorerò con voi. Vedete, già vede, siamo nel 38, mancano solo 3 anni alla sua morte. Probabilmente si sentiva questa realtà della morte vicina, no? Era molto giovane, insomma. Aveva circa 40 anni, però si sentiva già che il Signore lo chiamava a un'altra esistenza, un'altra vita. Quindi io dimorerò con voi poco, però voi siete il fondamento, perciò dovete sapere che verranno lupi rapaci. Sembra una profezia per la Chiesa. Veramente oggi sembra il regno dei lupi rapaci, anche all'interno della Chiesa. Tutte queste cose sulla pedofilia, addirittura vescovi coinvolti, no? Alti prelati, no? Decisioni molto strane, ecco, soprattutto verso, ecco, la liturgia e la dottrina tradizionale. Sembrano lupi rapaci, quindi l'aveva previsto San Massimiliano. Verranno lupi rapaci, dovrete vigilare molto. La prova ci deve essere, occorre prepararsi affinché essi non rompano l'amore scambievole, perché è impossibile che abitano l'epoca là. Anche in epoca Lanoff cadrà sotto questa mannaia, cadrà sotto questo disegno di distruzione. Ricordo Thomas Merton, una delle sue ultime opere prima di morire, Semi di distruzione, vedeva dentro la chiesa, no? Questi semi. Prima scrisse Semi di contemplazione, questo grande monaco trappista, no? Poi andò in Cina, insomma. In Oriente, ecco, lì, fondare monasteri. E, insomma, dai semi di contemplazione, che sembrava appunto una fioritura negli anni 50, 60, quando si svolse la sua conversione, il suo ingresso nella trappola. E poi dopo cambiò in semi di distruzione. Vedeva dentro la chiesa qualcosa che non andava. Un santo monaco trappista. E quindi occorre prepararsi affinché questi lupi non rompano l'amore scambievole, perché è impossibile che evitino l'epoca. San Giovanni, essendo ormai vecchio, ripeteva sovente ai suoi discepoli: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, l'amore da Dio. I discepoli gli chiesero perché lo ripetessero sempre. Sempre la stessa cosa, egli replicò, perché questo è il comandamento del Signore. E se sarà osservato, ciò basterà: avere carità, avere rispetto, non aggressività, non violenza, no? Non durezza di parole. il discorso, essere sempre soavi nella comunicazione. Ricordiamo che se siamo debitori a Dio di qualche cosa, per ottenere il perdono dobbiamo perdonare gli altri. Se abbiamo delle antipatie, Dio non potrà perdonare completamente le nostre colpe. Forse dopo la nostra morte dovremo andare per molto tempo in purgatorio ad espiarlo. Ecco, abbiamo tante colpe, si sa. Ecco, non vogliamo passare tutta l'eternità in purgatorio, peggio ancora, se abbiamo fatto qualcosa di grave. Ho letto da qualche parte che un religioso aveva molte difficoltà ad acquistare le virtù. Coloro che gli stavano attorno vedevano queste sue mancanze. Ma al momento della morte egli era sereno e lieto. Il superiore si preoccupò e gli chiese come mai fosse tanto lieto, il momento più importante della sua vita. E quegli rispose: Padre, Gesù ha detto, non giudicate e non sarete giudicati. Non saremo giudicati. Se non giudichiamo, Dio non ricorda di aver mai giudicato. Ecco questo santo frate, no? Spero che Gesù mi perdoni e non mi giudichi. Ecco, non distruggere tutto. Certo, alle volte decisioni importanti dobbiamo prendere, quando vediamo degli abusi, evidenti, palesi, manifesti, allora dobbiamo reagire, certo, però sempre con moderazione. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, che riuscite, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 137 di San Massimiliano sull'amore, perdono e donarsi a nostre spese. Ecco, il perdono è essenziale, il non giudizio degli altri, perché giustamente osserva San Massimiliano, se tutti avessero avuto l'educazione che abbiamo avuto noi, i nostri genitori, chissà, non saremmo caduti in peccati gravi, no? Come quelli che vogliamo giudicare, ma quelli che si trovano a mal partito, non hanno risorse, ecco, non capiscono il valore, la bellezza della vita religiosa, della vita cristiana. Ricordiamo che se siamo debitori a Dio di qualcosa, per ottenere il perdono dobbiamo perdonare gli altri. Se abbiamo delle antipatie, Dio non potrà perdonare completamente le nostre colpe. A volte sento antipatie gravi, anche tra marito e moglie, non si sopportano, no? Mi tratta così, ecco il carattere, perché l'ho sposato, perché ho fatto questo errore. Beh, insomma, ci dobbiamo vivere insieme, cerchiamo di rispettarci, di amarci, di vedere i lati positivi dell'altro. Certo, se guardiamo solo quelli negativi, a meno che uno proprio non è, insomma, un criminale, vabbè, allora, certo, allora non posso viverci insieme, non posso condividere molto, perché è chiaro che mi dà proprio un peso insopportabile, insomma, mia forza, no? Però, insomma, se è una persona più o meno discreta, che ha, insomma, delle virtù, delle qualità, cerchiamo di valutarle così come sono. Dopo la morte dovremo andare per molto tempo in purgatorio, se avremo delle antipatie ancora, qualcosa contro qualcuno. Non giudicate per non essere giudicati, ha detto Gesù. Ho letto da qualche parte che un religioso aveva molte difficoltà ad acquistare la virtù. Coloro che gli stavano attorno vedevano queste sue mancanze, ma al momento della morte gli si vedeva indietro. Quindi spesso giudichiamo male, magari uno che sembra non virtuoso, in realtà è più virtuoso degli altri, ama di più gli altri. Il superiore si preoccupò, gli chiese come mai fosse tanto lieto. Nel momento più importante della sua vita, egli rispose: Padre, Gesù ha detto: non giudicate, non sarete giudicati. Non giudicate. Gli altri, si sa, sono quello che sono, meno che non ci sia un turbamento grande nella comunità, ecco, nella coscienza, nell'anima. Ecco, però, non giudicare, per non essere giudicati. Ho letto da qualche parte, quindi. Che quindi, ecco, questo religioso era sereno perché sperava giustamente. Quelle parole sono parole divine e Dio mantiene sempre le sue promesse. Dobbiamo ricordarci di queste parole. Quando ci viene la voglia di giudicare gli altri, il superiore ha il dovere di giudicarlo. Oppure una madre che non giudica mai i figli. No, ma sì, sono sempre bravi, anche se ammazzano la gente. Purtroppo non è così. No, non bisogna sempre scusare i figli solo perché sono figli. Alle volte fanno azioni criminali e allora come criminali devono essere corretti, devono essere guidati, devono anche essere puniti. Certo, se si lascia la mala pianta crescere sin da giovane, una volta si usavano forse in maniera un po' troppo forti, insomma, si usava la bacchetta in classe, i superiori e anche i genitori erano autorizzati. Insomma, anche a molestare, insomma, in qualche modo i propri figli, picchiarli, no? Infatti, nell'antica Grecia c'era il famoso nome dell'educatore, il primo educatore dei fanciulli era il mastigophoros, cioè colui che portava un'asta, cioè un bastone, perché era avvezzo a bastonare i fanciulli. Era facile che questo finisse. Quindi la mazza era il distintivo dell'educatore. Un educatore aveva in mano la mazza. Qualcosa è rimasto nella chiesa perché anche, diciamo, nella Basilica di San Pietro, ricordo tanti anni fa, c'era il bastone, no? Ecco. Diciamo, i sacerdoti preposti al servizio della penitenzieria apostolica, uno si confessava da loro, poi toccavano con il bastone. Non è che ti picchiavano, no, però insomma era rimasto questo segno, no? Un po' di penitenza. Il santo bastone di Gesù, di Dio, che ti percuote, non per ovviamente la tua condanna, per la tua salvezza. Dio mantiene sempre le promesse. Quindi il superiore ha il dovere di giudicare, anche se non può farlo nel campo interiore. Allora deve ammonire secondo le manifestazioni esterne. Sì, quello che vede lo deve giudicare. Ma dinanzi a Dio la realtà esterna di un uomo non sempre corrisponde al suo valore interiore. Solamente Dio ha il diritto di giudicare l'uomo. Perciò non giudichiamo gli altri. piuttosto noi stessi, come ci raccomanda il Serafico Padre San Francesco. Quando ci preserviamo dai giudizi, ci preserviamo anche dalle antipatie. Certo, se non giudichiamo, non siamo neanche giudicati. L'uniformità sta sempre maggiore, è sempre maggiore e più forte. Ognuno ama l'Immacolata sempre di più. Ecco. Qual è il segreto per non giudicare? Per essere elevati, superiori a quello che accade, a vederlo con occhi buoni, con occhi di misericordia, anche con occhi di fede. Probabilmente quello che mi accade, quello che è la mia persecuzione, quello accade per permissione divina, che Dio l'ha permesso, Dio l'ha voluto. Dio lo ha visto che serviva, sarebbe servito per un accrescimento maggiore della virtù. L'uniformità sia sempre maggiore e più forte. Ognuno ami l'Immacolata sempre più. Mediante l'avvicinamento a questo centro d'amore ci avvicineremo l'un l'altro. Aiutiamo a nostre spese coloro che ci stanno attorno ad avvicinarsi a lei, perdonando, sacrificandoci per gli altri attraverso il lavoro, la sofferenza e il disprezzo. Ognuno vorrebbe essere libero, ma la vita comune limita tutto. Facciamo ogni sforzo affinché la gloria e la devozione all'Immacolata si diffondano sempre più a nostre spese. Se l'Immacolata piuttosto noi stessi, se non fosse a nostre spese, non sapremmo con sicurezza se andiamo all'Immacolata noi stessi. Ecco, c'è questo grave rischio nella vita spirituale. Io voglio bene la Madonna, voglio fare bene tutto per lei, e però che cosa succede? Non soffro mai, no? Ecco, non faccio mai una vera penitenza, non sono mai denigrato, non sono mai come Gesù, messo da parte, assalito anche, ecco, dalle forze contrarie. Il mondo è pieno di peccato, no? È pieno dello spirito maligno. Basti pensare all'ateismo, c'è cioè la bestemmia, la blasfemia costante, no? Ecco, le leggi che sono una continua codificazione della blasfemia, la legge sull'aborto, il divorzio, no? L'eutanasia, sperimentazione sugli embrioni, l'utero in affitto, oggi si parla in Parlamento, mamma mia, il dibattito sull'utero in affitto, non si dice così, la gravidanza surrogata, no? La gravidanza al posto di un altro, mamma mia, cioè, una volta, mi ricordo, tanti anni fa, quando per la prima volta sentii parlare di questo, avevo talmente orrore che non riuscivo a capire come si facesse anche solo a parlare di una cosa del genere. No? E oggi è diventata la finestra di Overton, la chiara, ecco, influenza dei media, che sono pilotati da altri, ovviamente, in ultima analisi dal demonio, mi diceva Padre Pio, il diavolo è entrato dentro le casse con i mass media. Sembrano tanto belli, sì, alle volte sono anche utili, però fanno anche tantissimi danni. No? E quindi adesso si va in Parlamento, si parla come una cosa normale, insomma, che si deve fare. Non si può essere appesi ai principi immutabili, assoluti, bisogna guardare la realtà. Tutti lo fanno, quindi ci vuole una regolamentazione, la realtà è diversa dai principi, dagli ideali. Sì, facendo così andremo a dire che insomma, si può anche mangiare i morti, non lo so, perché lo fanno tutti, non so. Ecco. Così si può prendere organi senza permesso di quelli che ce l'hanno, si può rapire i bambini per curare le malattie prendendo gli organi, cioè si può fare tutto, lo fanno tutti, non ci sono limiti morali, no? Veramente siamo a questo livello di depravazione. L'aborto sembrava una cosa spaventosa. Meno male che ci sono ancora tanti medici, pare l'80% in Italia, che non vogliono farlo, no? Fanno obiezione di coscienza. E per questo sono perseguitati dalle autorità politiche, dal senso comune, che ormai è deviato, perché non è più retto, no? Non è più secondo la natura. La natura dell'uomo, ma secondo queste idee che hanno immesso questi furbacchioni, questi malvagi nel pensiero comune. Ecco, allora tutti dobbiamo sottometterci a questo. La guerra, no? La guerra, insomma, ricordo i proclami di Giovanni Paolo II: mai più la guerra, mai più, invece noi la facciamo e ci piace, no? Dobbiamo convertire le nostre economie all'economia di guerra. togliere altri soldi ai cittadini, già stanno sul lastrico, pagano quasi il 70% del loro reddito di tasse. E adesso dobbiamo incrementare le spese militari perché è una necessità, un dovere, è patria, ma le patrie, non si sa perché siamo tutti globalisti, europeisti, nessuno più ha una patria in questo modo. Non c'è neanche più un senso patrio che ci spinga un po' a difendere i nostri confini. No? È solo perché lo vuole lo Stato, il grande taglieggiatore, il grande manipolatore, poi non è lo Stato. Chi lo ha costituito, chi lo regge, nell'occulto, soprattutto non i politici, quelli che si espongono in Parlamento, quelli che contano ben poco, no? Sono strumenti nelle mani di altri. Chi veramente vuole delle decisioni importanti, ecco, sostanziali nella vita degli uomini, nel costume degli uomini. Matrimonio non c'è più perché tutto deve essere libero, la convivenza, sì, fino a quando si può, poi ci si separa, poi si fa quello che si vuole, i figli si possono anche non volere, si comprano se non ci stanno naturalmente, in affitto, no? Il supermercato dei figli, ci sono le banche del seme, ci sono gli uteri in affitto, insomma io uno posso anche esimere da avere un compagno, no? Da avere un rapporto. Diciamo, per avere quindi un legame stabile, una volta era considerato essenziale anche per l'affidamento dei figli, no? Per l'adozione, ci doveva essere una famiglia stabile, una famiglia con un certo reddito, una famiglia con dei sani principi etici, no? E per cui si poteva dare in affidamento. Oggi no, perché il bambino è soggetto di mercato, no? Prima ancora che nasca, anzi, anche se ancora non esiste, c'è un campionario, no? I geni si possono unire, quello maschile e femminile, tanto si fa tutto in laboratorio, ecco, poi c'è qualcuno che presta ancora l'utero, poi pare che anche con le incubatrici moderne non ci sarebbe più neanche bisogno dell'utero, ecco qua. Che il figlio è un bel prodotto come un bel pezzo di carne, diciamo, prodotta per il supermercato, no? Purtroppo. Questa è la mentalità moderna, la mentalità proprio senza Dio, senza metodi, senza valori, senza assolutamente nulla. E non dobbiamo cadere però in questo, non dobbiamo cadere in questo. Dobbiamo ribellarci e giudicare come il superiore giudica. Almeno queste cose esterne le possiamo giudicare. La coscienza, certo, di un uomo, la realtà esterna di un uomo non corrisponde solo al Dio, solamente Dio ha il diritto di giudicare l'uomo. Perciò non giudichiamo gli altri, piuttosto noi stessi, come ci raccomanda il serafico padre San Francesco nella regola bollata. Ciascuno giudichi gli altri superiore a se stesso. Giudichiamo sempre solo noi stessi. Noi ci conosciamo, conosciamo le nostre ambiguità, le nostre debolezze. Conosciamo che non siamo come Dio ci vorrebbe, cerchiamo di fare meglio. L'uniformità sia sempre maggiore e più forte. Ognuno ami l'Immacolata sempre di più. Mediante l'avvicinamento a questo centro d'amore ci avvicineremo l'uno all'altro. Solo l'Immacolata è la vera spiegazione al problema dell'uomo. Solo l'Immacolata ci fa giudicare bene e quando non è necessario, quando non è opportuno, non ci fa giudicare. Ci fa sopportare l'altro, ci fa guardare l'altro con occhi diversi, con occhi non della carne, ma con gli occhi dello spirito. E quindi siamo più confortati dall'esempio dell'Immacolata, con lei che giudica per noi. Ecco, Padre Pio non si permetteva mai di mandare via una persona dal confessionale se non c'era il giudizio dell'Immacolata, che vedeva sempre in ogni confessione. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la seconda parte del nostro programma e prendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la lettera 137 di San Massimiliano su come, ecco, applicare perdono, ecco, il non giudizio, il donarsi, ecco, all'altro, anziché nutrire antipatia, divisione, cose che ovviamente dispiacciono al Signore. Spiaccio alla Madonna, non ci fanno eredi del regno dei cieli, come dice San Francesco. Quindi avviciniamoci alla Madonna, solo questo è il segreto della vita comune, solo così si può vivere serenamente, dolcezza, la vita di consacrazione a Dio, la vita di amore al Signore. Uno deve essere e vorrebbe essere libero, ma la vita comune limita tutto. Certamente, il nostro egoismo è limitato dalla vita comune, è limitato da questo. E quindi, ecco, non possiamo fare quello che vogliamo, dobbiamo rimetterci al consiglio, alla giustizia, all'amore del Signore per essere veri servi del Signore, per essere amici del Signore. Ecco, allora, essendo amici del Signore, dobbiamo, ecco, vivere come l'Immacolata ci ha chiesto, come l'Immacolata ci comanda, come l'Immacolata vuole. Senza polemiche, senza colpi di testa, senza essere al di sopra degli altri, ecco, e senza giudicare nell'intimo, distruggendo l'altro, perché così significa già averlo ucciso. E aver ucciso l'altro significa appunto ormai non avere più fiducia in lui, no? Ecco, togliergli qualsiasi possibilità di esperienza, di vita, di pensiero. Facciamo ogni sforzo perché la gloria e la devozione dell'Immacolata si diffondano sempre più a nostre spese. Se l'Immacolata, se non fosse a nostre spese, non sapremmo con sicura se amiamo l'Immacolata piuttosto che noi stessi. Attenzione, perché ecco le prove. Abbiamo detto vengono perché noi, ecco, superiamo le prove, perché noi amiamo il Signore, perché noi viviamo effettivamente per l'Immacolata Concezione, ecco perché ci si è gradito a Dio, il culto dell'Immacolata, l'amore dell'Immacolata, la gloria dell'Immacolata, ecco, siano cose buone e sante, ecco che l'Immacolata gradisce. E lo facciamo con le nostre spese, col dono, questa è la carità. Il Signore ci chiede perché sa che può chiedere, come un allenatore di calcio, no? Chiede tanti sacrifici ai calciatori, no? Ecco, perché sa che lo possono fare, se lo fanno, riescono a farlo, padroneggiano meglio se stessi, nella rinuncia, ecco, nel dolore, anche nel sacrificio, ecco, nello sviluppo muscolare, ma anche fisico, psichico, completo, no? Un allenatore che vede un calciatore che si ribella sempre, anche se è bravo, no? Anche se ha delle doti, del talento, lo mette fuori squadra, non lo fa giocare, perché disturba tutta l'atmosfera spirituale, psicologica, ecco, morale del gruppo. Così fanno gli allenatori bravi, se no stanno sempre appresso ai soldi, pure loro, che me ne importa, tanto prendo lo stesso soldo. E no, ci vuole l'unità. L'unità è una cosa santa, una cosa giusta. Quindi, ecco, accettiamo gli sforzi che la Madonna ci fa fare, solo per la nostra purificazione, il nostro ampliamento spirituale. Se non fosse a nostre spese, non sapremmo con sicurezza se amiamo l'Immacolata piuttosto che stessi. Quando tutto ci addolora, ci disturba, allora abbiamo il segno sicuro del nostro amore puro e che prende da sé per donare. Ecco, se qualcosa ci disturba, se non ci piace, se no, è una cosa che non è come dovrebbe essere. Ecco, allora, ecco il pegno sicuro che la Madonna prende da sé per donare, prende i nostri sacrifici, prende le nostre pene, prende, ecco, il nostro silenzio, no? Il nostro turbamento, prende quello che sembra che non va. Ecco, perché lo deve trasformare? Deve farne cose sante, cose giuste, cose cose che, ecco, elevano l'umanità verso il cielo, verso il meglio, non verso il peggio. Manifestiamo il più grande amore verso l'Immacolata, allorché amando con fratelli più giovani le altre anime, tutti, perfino i nemici, doniamo loro il suo. Ecco. L'Immacolata ci mette nelle situazioni più difficili. Se Massimiliano, proprio perché amava l'Immacolata, stava in un groviglio di vipere, stava ad Auschwitz, c'erano le persone peggiori di tutto il mondo, c'erano i capi dell'SS, che erano formati ad ammazzare lentamente, con crudeltà, le persone. Ecco, erano proprio formati al male, ma non alla virtù, ma ecco, a stuprare, a rubare, a colpire con le botte, a fare esperimenti chimici, biologici, senza nessuna prevenzione, senza nessuna garanzia, questi poveri diavoli, carne da macello, da mattanza, che potevano essere usati in qualsiasi modo, no? Sia per il piacere, sia per lo sfruttamento del lavoro. Persino i capelli, no? Vediamo questi cumuli di capelli, di denti, no? Sono lì accumulati ancora, no? Nel campo di concentramento di Auschwitz, i denti d'oro venivano selezionati, le protesi. Perché? E potevano servire, potevano essere riciclate. Persino la pelle umana, dicono che una delle capesse, diciamo, del lager femminile, Birkenau, faceva i paralumi. Altri oggetti con la pelle umana trattata, strappata ovviamente ai prigionieri, poveretti già morti. Certo, speriamo che non glielo abbiano strappata da vivi. A quei poveri prigionieri potevano farne quello che volevano. Siamo oggi, no, al commercio degli oro, e c'è il commercio internazionale degli oro. Perché vengono rapite le persone che sanno. Stanno bene, vengono uccise e gli organi vengono riutilizzati. I ricconi pagano bei soldoni, ecco queste case tipo Planet Parenthood, no? Ecco, americana che compra i feti, ma oltre a comprare i feti, come compra i feti, insomma, la vita umana non conta niente, no? Per questa gente, quindi comprerà anche gli esseri umani un po' più sviluppati, anche gennati, no? Giustamente, il commercio di schiavi non è finito, soprattutto il commercio dei bambini, perché spariscono tanti bambini. Ecco, non vanno solo nelle isole del piacere, come quella di Epstein, no? Jeffrey Epstein, forse era un prestanome, questo magnate che aveva allestito per altri magnati, come lui, magnati della finanza, un'isola del piacere dove si abusava tranquillamente di fanciulli. Stato incriminato, messo in carcere, poi misteriosamente morto in carcere, suicida, dicono suicida. Oggi al suicidio ci si crede più poco, no? Di solito questi grandi che vengono trovati morti perché sanno tante cose che di altri sono un po' scomodi, ecco. E quindi bisogna farli suicidare per forza, o per amore o per forza, ecco, troppo. È la triste storia dei nostri tempi, così malsani, governati da gente malsana, che si riuniscono in riunioni malsane e decidono poi azioni molto, molto malsane, moltiplicate per il numero delle teste malsane che le decidono. È il nostro mondo, che sì, che sembra il trionfo della democrazia, in realtà è il trionfo della dittatura più becera, perché una volta la dittatura, beh, se c'era il monarca. Poteva anche essere un monarca illuminato, però che andava a favore, insomma, delle esigenze di tutti i suoi cittadini. Invece adesso no, questo è impossibile. No? Ecco, le democrazie non possono più nulla, no? Gli stati non possono nulla. Davanti all'esuberanza, alla protervia di questi potenti che finanziano addirittura gli stati. Per cui se non si fa come si dice loro, tutta la gente è affamata, ecco, in mezzo alla strada, senza lavoro. Cioè, lo si fa lo stesso, anche se si obbedisce, ovviamente, perché il carnefice non è che ha delle remore morali. Se arriva a minacciare di morte è perché può ammazzare impunemente, insomma, lo può fare. E questi sono un po', ecco, i capi supremi oggi dell'ordine internazionale, del sistema globalista. Ecco, purtroppo viviamo in questa desolazione. Però, ecco, ci addolora questo, ci disturba. Abbiamo il segno sicuro che il nostro amore puro, che prende da sé, perdonato. Ecco, la Madonna è più grande, è sempre più grande, anche di questa gentaccia, che ha tanti soldi. Si dà un lustro così esterno di ben pensante, di filantropo. Noi facciamo i vaccini perché vogliamo bene alla gente, certo. Se poi la gente muore, però noi i vaccini li abbiamo fatti. Manifestiamo il più grande amore verso l'Immacolata affinché, amando i confratelli più giovani, gli altri anni, tutti, persino i nemici, dominiamo loro il suo amore. Gesù pregò per i suoi persecutori e disse: Padre, non disse puniscili, poteva dire, punisce, era giusto, punizione, è giusto, punizione del re, anche i romani ci sono arrivati, bisogna punire il re, poi come? Ecco, se è un senso di rieducazione, un senso proprio di pena, di condanna definitiva, vabbè, questo stabilisce l'istituzione, a seconda del suo grado un po' di evoluzione. Però la punizione c'è. Gesù non l'ha implorata, pur potendola dare, essendo il supremo legislatore, il supremo anche giudice del mondo, poteva anche combinarlo. Poteva dire, beh, venga dal cielo una punizione. Lo poteva fare e si sarebbe realizzato. Tutti obbediscono a Gesù, il cielo e la terra obbediscono a Gesù. I mari, ecco, la tempesta sul mare dimostra che gli eventi naturali obbediscono totalmente. Ciecamente, pedissequamente a Gesù. La parola di Gesù è sovrana sulla terra, sui terremoti, sul maltempo, sulle onde alte, sulla tempesta. È sovrana, 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 sovrana assoluta. Quindi avrebbe potuto farlo Gesù, ma non lo fa. Padre, perdonami, le persone che ci sono nemiche, che delle volte non sanno ciò che fa. Perché si comporta così male con me? Perché mi tratta male? Perché non mi vuole bene? Perché mi dice quelle cose così cattive, quei giudizi così diffamanti, così alterati, così assolutamente impossibili da sopportare? Perché non sa, non ama, quindi non conosce l'amore, non conosce Dio e giudica. Perché ecco, erano così severi i carcerieri giudici anche nel regno, nell'impero comunista, non l'impero sovietico. Perché ovviamente non avevano il sensus fidei, no? Non avevano l'idea di un supremo legislatore, pensavano di essere loro, no? Legislatori supremi dell'umanità, che tutto quanto passava per loro. Esse non fanno meditazione, forse non hanno avuto neppure una buona educazione, perciò non sanno ciò che fa. Chi medita sull'eternità, chi medita sull'inferno. Chi medita sul giudizio finale, sull'onnipotenza divina, sulla creaturalità di cui siamo tutti pervasi. Non sanno ciò che fa. Dobbiamo amarli. Eh sì, il nostro monito, la nostra ricerca, il nostro impulso, dobbiamo amarli. Anche quelli che non riescono ad amare neanche per un po', però un gesto piccolo di amore. O cambiare, come San Massimiliano, un gesto eroico, no? Mi offro io al posto di quest'uomo, no? Cagliomicek, mi offro io perché? Perché io non ho famiglia, non ho figli, sono un sacerdote cattolico, quindi salvate quest'uomo, voglio tornare a casa. Io mi offro. Sforziamoci di acquistare l'amore all'Immacolato. A nostre spese, impegnandoci al massimo, soffrendo, essendo derisi, disprezzati, però, ecco, questa è la via dell'amore, la via della pace, la via dell'uomo sulla terra. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio.